intanto volevo ringraziare i compagni di Crash per aver organizzato questo momento, perché c'era un'occasione rara e ragionare in termini un pochino più generali su anche quello che è lo sviluppo della nostra città. Abbiamo ovviamente una difficoltà a relazionarci al tema della città globalizzata, in quanto Roma quasi per eccellenza è un caso a sé stante, viene spesso rappresentato e raccontato sia a livello di informazione sia a livello di studi accademici come un po' un caso a sé. E, per questo, per provare a stare dentro i termini del dibattito, volevamo partire da un'ipotesi di una contraddizione che ci sembra appunto che non sia specifica di Roma, per quanto appunto ovviamente dalle nostre parti assuma delle caratteristiche specifiche, cioè quella tra l'aspirazione degli abitanti delle periferie a vivere pienamente lo spazio urbano, essere pienamente integrati dentro quella che è la vita urbana e anche l'immaginario che questa connota, e la difficoltà ad estendere a rete dei servizi o comunque di garantire effettivamente in termini di iniziativa tanto dell'amministrazione quanto iniziativa capitalistica questa possibilità. E ci sembra che questa contraddizione sia utile da mettere sotto la lente di ingrandimento, perché in qualche misura ha innervato le esplosioni di rabbia che hanno investito le periferie romane dallo scoppio della crisi a oggi, insomma, di cui avrete sicuramente avuto notizia più o meno frammentariamente. Per farlo cerchiamo di fare un minimo di ricostruzione storica di che cosa è successo a Roma da questo punto di vista, soprattutto nell'ultimo periodo. Ci sembra che alle nostre latitudini il neoliberismo abbia funzionato come una riproposizione di una dinamica spaziale tipica dello sviluppo di Roma contemporanea, cioè l'espulsione di abitanti dalla città consolidata e parallelamente, possiamo dire, una sorta di museificazione del centro storico. È una dinamica classica e in parte può essere raccontata in questa maniera la fase post-unitaria con la costruzione dei Lungotevere e la localizzazione al centro delle funzioni istituzionali del nuovo Stato italiano e della costruzione della prima periferia. In maniera forse più nota viene ricondotto a questo sicuramente gli sventramenti del fascismo e l'edificazione delle borgate in giro per la campagna romana a distanza di diversi chilometri dal centro cittadino. È la stessa dinamica che in larga parte ha caratterizzato la ricostruzione postbellica, il cosiddetto sacco di Roma, l'opera delle giunte democristiane e le opere edilizie intorno alle Olimpiadi di Roma nel 60. Oggi questa dinamica si ripropone dal nostro punto di vista attraverso due spinte congiunte. Una è stata quella della definitiva trasformazione al turismo del centro della città, che a Roma fondamentalmente su dei numeri sostanziosi è avvenuta intorno al Giubileo del 2000, ovviamente oggi si rinnova con la gig economy con forme differenti, ma insomma su numeri significativi è avvenuta intorno a quella data. E l'altra è quella della bolla edilizia, fondamentalmente, che ha preceduto lo scoppio, il decennio che ha preceduto lo scoppio della crisi nel 2000, della crisi nel 2008. Questa cosa qua ha dato forma a quella che viene definita anche nei convegni di architettura, nelle retoriche di chi amministra la città, la cosiddetta città anulare, fondamentalmente l'urbanizzazione dei terreni intorno al grande raccordo. Ovviamente il fatto che possiamo riconoscere una dinamica di questo tipo, un processo così lungo, una continuità di questo aspetto dell'espulsione della città consolidata delle fasce popolari, non vuol dire che parliamo della riproposizione all'infinito dell'identico, cioè ad esempio, ma solo per accennarlo, è chiaro che dentro quest'ultimo ciclo che abbiamo descritto il ruolo della finanziarizzazione e dell'individuamento delle famiglie è un qualcosa di assolutamente diverso per proporzioni, intensità e forme rispetto alle fasi che abbiamo brevemente prima accennato. Cioè, in poche parole, cerchiamo di evidenziare una tendenza di lunga durata che poi di volta in volta, di fase in fase, di ciclo accumulazione in ciclo accumulazione, si ripropone anche in termini nuovi. Qualche precisazione ulteriore, cioè ovviamente questo tipo di trasformazione è stata raccontata come la spontaneità dell'iniziativa autonoma degli attori economici, tanto delle singole famiglie quanto delle imprese. Ovviamente questo fa parte di una retorica istituzionale mainstream che non corrisponde assolutamente al vero. È stato lo sforzo dell'impegno coordinato tanto delle istituzioni pubbliche statali quanto delle imprese private, cioè se da una parte si deregolamentava il mercato delle abitazioni affollando la quo canone, si smetteva di costruire case popolari, si iniziava a immaginare i servizi urbani, soprattutto quelli legati al trasporto, all'acqua e alla raccolta dei rifiuti come delle vere e proprie aziende e a tutti gli effetti libere di operare sul mercato, dall'altra si continuava a finanziare sostanziosamente le famiglie di costruttori romani. Su tutti, l'esempio forse più eclatante sono i fondi depubblicati per la costruzione della metro C, che in conclusione non sarebbe tratta proprio quest'anno, che ha riempito le casse di Caltagirone e amici e parenti. Si è continuato a utilizzare ugualmente le aziende municipalizzate come terreno di riproduzione del consenso, soprattutto in termini di assunzioni clientelari. Si sono concesse una quantità record di concessioni edilizie per l'urbanizzazione di terreni sempre più distanti dalla città. Che cosa ne è venuto fuori dal punto di vista della morfologia urbana? Oggi Roma è fondamentalmente una delle città più estese in Europa, con una densità abitativa bassissima. Nel centro storico della città abitano meno del 20% degli abitanti, in larghissima parte anziani, con delle piccole nicchie di ricchi che hanno ripopolato alcune zone specifiche di Trastevere, di Testaccio e poco più. Fuori che cosa è successo? Qui c'è un problema, nel senso che spesso il racconto della periferia romana è appiattito sulla rappresentazione stile suburra, o comunque come un luogo sostanzialmente quasi esotico, qui non si sa bene, fondamentalmente grossa marginalità sociale. In realtà, ovviamente, essendo un luogo dove abita l'80% della popolazione, c'è una stratificazione molto più complessa di questo, cioè convivono nello spazio dei pochi chilometri i quartieri con le ville, con le piscine dei nuovi ricchi, con le casette a schiera costruite dal ceto medio attraverso l'indebitamento negli anni 90 e 2000, i quartieri di edilizia residenziale pubblica, quello che rimane dell'ultimo piano di edilizia residenziale pubblica dei fine anni 70, piuttosto che l'abusivismo, piuttosto che forme molto differenziate dall'abitare. Tanto che, giusto per dare qualche riferimento, cioè, i dati sono abbastanza eloquenti da questo punto di vista, cioè, tra le zone ricche e le zone popolari a Roma c'è stato un saldo, c'è un rapporto di 1 a 3 per numeri di laureati, cioè vuol dire che per ogni 3 laureati in una zona ricca ce ne sta uno soltanto in una zona popolare. Sulla disoccupazione nei quartieri di edilizia residenziale pubblica ci sono 3 volte il numero di disoccupati che ci sono ad esempio nelle zone più benestanti, e ugualmente per quello riguardante la ridistribuzione del reddito più o meno i numeri sono abbastanza simili. Questo qua per dire cosa? Per dire che questa esplosione dello spazio urbano di cui si parla molto, questa costituzione città anulare, in realtà segue dei vettori abbastanza precisi, che sono quella della segregazione spaziale, delle disuguaglianze. Dunque il tema per noi, perché ci interessa mettere sotto la lente questo aspetto? Perché quando parliamo del rapporto centro-periferia, che era un pochino l'ipotesi di partenza pure dell'intervento che facciamo, dobbiamo assumere questa complessità e questa stratificazione in qualche maniera. E questo a noi ci ritorna anche rispetto a quello che abbiamo visto dal lato dei conflitti, che forse è quello che ci interessa pure di più. Cioè, nella crisi a Roma si sono date forme di esplosione anche molto violenta, di rabbia anche molto significative, che hanno riguardato processi di ambiguità molto larga e figure sociali molto differenti. Solo per partire da un terreno che forse c'è in comune, che può essere quello della lotta per il diritto all'abitare, Roma è stata la città in cui 5.000 persone hanno occupato casa con movimenti tra il 2001 e il 2013, ma è anche la città in cui ci sono decine e decine di famiglie sotto sfratto, perché ci sono i vecchi quartieri della periferia storica che ormai sono in via di gentrificazione e subiscono un processo di espulsione e d'attacco alla rendita da quel punto di vista. È la città in cui il ceto medio si è indebitato per costruire case, per andarsi a comprare case intorno ai centri commerciali, e dopodiché ha scoperto di essere stato truffato nei piani di zona, perché conosce la vicenda dall'amministrazione capitolina e dai costruttori insieme. Quindi qui parliamo di una figura sociale che ha un lavoro stabile, cioè di famiglie che hanno un lavoro stabile, che hanno avuto accesso al mercato del credito, cioè c'è una gamma molto ampia. Dall'altro polo, rifugiati politici che occupano interi stabili, spesso in situazioni abbastanza ambigue. Ancora più scure, se possiamo così definire, sono le contraddizioni che si sono date sul tema dei servizi urbani. Cioè, contemporaneamente abbiamo visto scioperi intensissimi e duraturi dei lavoratori dell'ADAC e della Roma TPL, insomma le aziende del trasporto pubblico locale, e le sassaiole dei pendolari contro i treni a agosto a Roma 2 anni fa, o le aggressioni agli autisti, i cassonetti incendiati in mezzo alle strade, nelle periferie, i blocchi contro le nuove discariche, gli attivisti dei comitati dei quartieri impegnati nelle lotte contro il degrado e la gestione dei parchi dentro ad esempio alla SNIA, insomma se ne potrebbero fare diversi ad esempio. Tutta questa rappresentazione perché? Fondamentalmente noi abbiamo iniziato a fare lavoro politico in periferia a Quarticciolo, a Roma, che è un quartiere dell'edilizia residenziale pubblica che sta a Roma Est, nel 2015, a 6 mesi di distanza dall'assalto al centro d'accoglienza a Corso Pienza, che forse qualcuno ha già sentito perché ebbe un certo clamore come vicenda, con l'idea di provare a sperimentare in questo contesto un'esperienza di organizzazione sociale e di organizzazione dal basso. Ci sembrava ricogliere, ci sembra ricogliere per quella che è l'esperienza di questi 3 anni, un'invarianza che secondo noi può essere importante tematizzare, cioè quasi tutte queste forme, pur nella loro immensa diversità, pur nell'eterogeneità delle figure sociali coinvolte, spesso c'è un discorso ricorrente che ritorna, che è quello di rifiuto di essere dei cittadini di serie B, diciamola così, cioè si sente spesso parlare del perché il trasporto pubblico in periferia non funziona, invece per i turisti è straefficiente, perché ai varioli i cassonetti vengono svuotati tutti i giorni e invece in periferia questo non succede. Anche sui centri di accoglienza il discorso che veniva fatto in larghissima parte era questo: perché deve stare tutto in periferia, perché le discariche devono venire in periferia, perché in periferia i parchi non vengono curati. Ovviamente il fatto che ci sia questa matrice comune dal nostro punto di vista non rende accettabile qualsiasi di queste espressioni di rabbia, né tantomeno rivoluzionario di per sé queste forme di attivazione. Però ci sembra che siano la spia di un processo ambivalente su cui noi forse possiamo e dobbiamo giocare un ruolo. Cioè c'è una consistente insoddisfazione nella nostra città da parte di chi abita le periferie rispetto a una promessa tradita da parte tanto dell'amministrazione quanto del mercato di una piena inclusione nello spazio urbano. Cioè c'è un sacco di gente che è convinta di vivere in ingiustizia sociale su questo, perché magari come a parte di Roma ha comprato casa 15 anni fa con la promessa che sarebbe arrivata alla metro in 4 anni, oggi si fa 1 ora e mezza nel traffico. Cioè questa concezione della promessa tradita e della truffa che ritorna in forma abbastanza esplicita. Ora è chiaro che la forma che sta prendendo di spiegarsi questa ambivalenza è soprattutto la guerra tra poveri o litigarsi sulle briciole, non ci dobbiamo nascondere questo, però noi pensiamo che su questo terreno possa essere importante avere una riflessione su quali sono gli strumenti dell'iniziativa militante, le forme organizzative che proponiamo per non rimanere spettatori o tifare margini di questa dinamica, ma provare a orientare questo processo. E questa insomma è la domanda su cui noi vogliamo anche provare a stimolare il dibattito qua, o comunque su cui vogliamo raccogliere l'invito ai compagni di crescita, cioè quali sono le forme anche altrove che su questo terreno si possono dare o si sono date di sperimentazione sociale.